Benvenuti e bentrovati a tutti. Iniziamo oggi la Quaresima, perciò svolgiamo anche un ritiro che si addice a questo tempo particolare che è il tempo della Quaresima. Però è anche un tema, quello di oggi, che appunto si inserisce nel tema generale di quest'anno, che appunto è il tema della misericordia e responsabilità. Dio è grande nella sua misericordia, è Lui che ci salva, è Lui che ci guarisce, però da parte nostra dobbiamo lasciarci guarire, lasciarci salvare. Questo consentire a Dio di agire in noi, di trasformarci, di convertirci, di guarirci, ecco, manifesta, questo consentire a Dio di fare questo, manifesta la mia corresponsabilità. Io collaboro con Dio nella salvezza. È Lui che mi salva, ma io do una risposta, collaboro, lasciandomi guarire, lasciandomi salvare, lasciandomi ammonire, lasciandomi correggere, lasciandomi convertire. Non soltanto io sono nato, rinato in Cristo con il battesimo, ma grazie a questa mia collaborazione e responsabilità io cresco in Cristo. Consento a Cristo non soltanto di nascere in me, ma di crescere in me. Così che io, con questa mia collaborazione e responsabilità, ecco, pian piano raggiungo la perfetta statura di Cristo, divento un cristiano che manifesta al meglio l'azione e la presenza di Cristo in me. La vita è un dono, ma va vissuta bene perché possa continuare questa vita. Perché se tu sciupi la vita o spegni la vita con il suicidio, tu interrompi questo dono. Perciò la vita è un dono che tu accogli gratis, però sei chiamato a collaborare vivendo bene, usando bene questo dono, usando bene di questa vita. Così anche nella salvezza. È Dio che ti salva, è Cristo che ti salva, però chiede a te di collaborare, di lasciarti salvare, di vivere bene questa salvezza, questa vita nuova che Lui ti dà. Ebbene, la Quaresima è un tempo che ogni anno ci viene regalato per ripensare al nostro battesimo e per ravvivare la nostra fede battesimale. Io con il battesimo ho ricevuto una vita nuova, mi chiedo in Quaresima, ma sto vivendo io questa mia vita in modo nuovo, secondo il Vangelo, secondo la novità di Cristo, secondo i dettami di Cristo? Com'è che sto vivendo questa vita? Da cristiano, da seguace di Cristo, o da uno che fa le sue scelte a prescindere da Cristo, il quale è la tua salvezza, è Lui che dà senso alla vita? La mia vita attualmente ha un senso? Ha un giusto orientamento? Si sviluppa bene o no? So fare delle scelte buone, l'ho fatto durante il battesimo dicendo rinuncio a Satana e ai suoi progetti e credo in Gesù Cristo, credo in Dio Padre, di Lui mi fido, a Lui mi abbandono. Adesso che scelta faccio io? Sono ancora capace di rinunciare ai progetti del male, ai progetti del mondo? Per fidarmi unicamente dei progetti di Dio, della parola di Dio, per seguire Lui? Oppure non mi fido più di Dio, per cui do ascolto ad altri progetti, ad altre proposte, ad altre indicazioni di vita? Voglio condurre la mia vita secondo altri insegnamenti e non secondo la parola vera e vitale di Dio. E questo è ciò che io mi chiedo durante la Quaresima. È appunto un tempo in cui io mi metto in discussione, mi confronto con la parola per ravvivare la mia fede, per rinnovare la mia fede battesimale e per compiere delle scelte giuste in sintonia con il Vangelo, in sintonia con le indicazioni di Dio di cui mi fido, la cui parola io ascolto, alla cui parola aderisco con la fede. E come si fa appunto a cambiare vita, a rinnovare questa vita, a rafforzare la mia scelta battesimale? Ecco alcuni strumenti, alcuni mezzi che la Chiesa ha sempre offerto appunto alle persone che volevano migliorare, incrementare questa conversione, questa crescita in Cristo. Primo strumento è la preghiera. Mantieni un contatto con Dio, parla con Dio, ascolta il Signore. Secondo è l'ascolto assiduo della parola di Dio. Apri il Vangelo, ascolta il Vangelo, lascia che Dio parli a te, ti insegni qualcosa, ti indichi la via giusta. Confrontati con il Vangelo in modo da verificare se tu stai vivendo secondo il Vangelo o secondo altre indicazioni. Pratichi il digiuno. Sappi rinunciare a qualcosa che ti stordisce, a qualcosa che ti ingolfa, che ti blocca, per vivere dell'essenziale, per scoprire ciò che è essenziale nella vita. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E poi pratica l'ascesi, questo impegno morale, questo sforzo ascetico. Ci vuole uno sforzo, una fatica per nascere, per essere partoriti. Ci vuole anche una fatica, uno sforzo per crescere in Cristo. Ecco perché Paolo parla della vita cristiana come di una lotta. Lotta contro il male. È appunto la luce del battesimo che deve combattere contro le tenebre per allontanare, per dissipare le tenebre. Non ci può essere connivenza tra luce e tenebra, tra bene e male. Come Cristo scaccia i demoni, e questo scacciare i demoni significa che è venuto a noi il regno di Dio, la potenza di Dio, così anche appunto la vita nuova che è presente in me con il battesimo deve scacciare, allontanare, vincere le tentazioni e vincere l'orientamento verso il male. Ecco, incominciamo a domandarci per quale motivo la Chiesa ci consiglia, sin dal tempo dei profeti, già del popolo ebraico, ci consiglia il digiuno come strumento opportuno per cambiare la nostra vita. Per esempio, Isaia parla così del digiuno. E capiamo da Isaia che il digiuno non è soltanto ridurre la quantità del cibo o non mangiare certi cibi, non è un fatto puramente fisiologico che riguarda lo stomaco. Digiuno indica ben altro, o meglio, digiuno indica anche altro. Ecco un testo di Isaia che appunto ci spiega cosa si intende per digiuno. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. E forse questo è il digiuno che io bramo? Il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per il letto. E forse questo, ciò che io chiamo digiuno, è giorno gradito al Signore? Ed ecco la risposta. O non è piuttosto questo il digiuno che io, il tuo Signore, voglio, e cioè che tu sciolga le catene inique, che tu tolga i legami del giogo, che tu rimandi liberi gli oppressi, che spezzi ogni giogo. Non consiste forse il digiuno nel condividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, i senza tetto, nel vestire uno che vede nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? Dunque il digiuno non tanto o non solo come mortificazione del cibo, ma come pratica della giustizia, come esperienza di condivisione di carità. Il vero digiuno consiste nel riuscire a creare armonie tra gli uomini, a spezzare ogni giogo, ogni oppressione, ogni violenza, ogni ingiustizia, a creare benessere per ogni uomo, a vestire chi è ignudo, ad accogliere uno che è senza tetto, a dare dignità a uno che si sente smarrito e disorientato. Ecco, digiuno dunque vuol dire migliorare, raddrizzare, correggere le relazioni umane e dunque anche le relazioni con Dio, perché sei in pace con Dio quando sei in pace con gli uomini, hai fatto pace con Dio quando hai fatto pace e hai creato pace tra gli uomini. E anche Ambrogio parlerà con toni molto accalorati del digiuno come occasione per convertire, trasformare la nostra vita e migliorare i nostri rapporti con Dio e con il prossimo. Il digiuno come forma di ascesi, di conversione, di trasformazione, è stato riscoperto anche recentemente, specie in chiave sociale. È giusto digiunare, perché digiunando io avverto, provo, faccio esperienza della situazione in cui si trovano tanti popoli colpiti dalla fame, colpiti dalla miseria. Non posso essere sensibile verso gli altri e comprendere il problema della fame o della cattiveria, dell'ingiustizia, se io non faccio esperienza di digiuno, cioè non provo nella mia carne cosa vuol dire non avere cibo. E dunque sentirmi impegnato a procurare il cibo per tutti, perché tutti hanno diritto alla sussistenza. Questo carattere sociale del digiuno è stato recuperato e messo in risalto anche dalla Chiesa, che dunque ha creato, ha inventato quelle collette quaresimali, cioè la raccolta di offerte, frutto della mia rinuncia quaresimale, per poi dare il ricavato a chi è nel bisogno. Come possiamo in questa società consumistica, oggi non tanto per via della crisi economica, comunque come si può, ecco, parlare di digiuno in forma accettabile, convincente, in questa società che invece è tesa al massimo consumo, al massimo utilizzo delle risorse? Penso che specie in questo contesto consumistico sia importante riscoprire il valore positivo e formativo del digiuno, come digiuno del cibo e della lingua. Digiuno del cibo. Imparare a non pretendere cose voluttuarie, cose in sovrappiù, per cui cercare di tendere all'essenziale. Cioè sapermi liberare da quella voglia di bere 3 caffè ogni giorno, di bere gli aperitivi, di bere... Questo è un di più. Perché diventare schiavo di ciò che non è necessario, di ciò che è un di più, di ciò che è puramente voluttuario? Impara a rinunciare a queste cose. Impara a vivere dell'essenziale. Impara a rinunciare a ciò che fa male, perciò mantieni un po' anche di silenzio e aumenta il tempo della riflessione, evita di parlare a sproposito, Fa anche un digiuno della lingua, controlla il tuo linguaggio, affinché il tuo linguaggio comunichi ciò che è vero, ciò che è buono, e non ciò che frulla per la mente, a casaccio, senza appunto un rigore, una disciplina nel pensiero e nella comunicazione. Il digiuno degli occhi e delle immagini. Ci può anche essere in noi una specie di videodipendenza, la voglia di vedere tutto, la voglia appunto di guardare ogni immagine, per cui stare ore e ore alla televisione, vedere qualunque tipo di programma, forse anche programmi che poi disturbano, che poi distorcono anche i nostri sentimenti. Forse programmi di violenza, programmi pornografici, eccetera. Ecco, abbi un controllo, una disciplina anche nelle cose che vedi, nelle cose che assumi. Abbi un rigore. Come puoi educare i tuoi figli a un discernimento, a una verifica, a una scelta delle cose da fare, delle cose da guardare, delle cose da dire, se tu non sai, tu in primo luogo, autodisciplinarti? Se tu appunto ti liberi da questa schiavitù, da questa dipendenza dell'immagine, eccetera, troverai più tempo per il silenzio, per il raccoglimento, per la riflessione, per lo studio. Ci sarà più silenzio anche in famiglia, più capacità anche di confronto, perché non siamo tutti inebetiti per ore e ore davanti al televisore, ma ci guardiamo negli occhi, ci parliamo. Parliamo di cose che noi abbiamo sperimentato, sulle quali abbiamo riflettuto. Ecco, ci vuole una disciplina, appunto, il digiuno ci richiama a questo controllo, a questa disciplina, a questo rigore, a questo saperci controllare, a questo autocontrollo, in modo da fare quelle cose che voglio fare, non tutte quelle cose che il caso mi butta addosso e che io in modo irresponsabile, in modo inconsapevole faccio o rifiuto. Ecco, penso che grazie appunto al digiuno esteso ai vari aspetti della vita si possa appunto ritrovare, recuperare momenti di raccoglimento, di solitudine, di preghiera più intensa. Allora è chiaro che anche il rapporto con gli altri sarà migliore, perché è più controllato, perché è più vero, è più ripulito da ogni eccesso, e anche il nostro rapporto con Dio sarà molto più trasparente. Capirò meglio ciò che Dio mi vuole comunicare, non essendo disturbato da rumori o da altri affanni o da altre preoccupazioni. Ebbene, la Quaresima appunto è un tempo di conversione, di combattimento contro il male, contro la tentazione, per fare delle scelte giuste. È un non lasciarci sedurre da certe proposte allettanti ma fuorvianti, per rimanere sulla via giusta, per seguire le indicazioni che riteniamo giuste, perché sono le indicazioni che Dio stesso mi ha comunicato, mi ha rivelato. Capisco allora come questo resistere alla tentazione, resistere alla seduzione, per continuare, per perseverare nella sequela di Cristo, tutto questo comporta una lotta. Una lotta contro l'istinto, una lotta contro i capricci, una lotta contro le tentazioni, contro le attrazioni del male. Veramente la vita cristiana è una continua lotta contro il male. È un perseverare in questo combattimento contro il male, perché possa trionfare il bene, la vita nuova in me. Deve continuare a morire l'uomo vecchio presente in me, perché possa crescere bene l'uomo nuovo, nato, generato con il battesimo. Appunto, per l'uomo nuovo intendo la vita nuova che si riceve con il battesimo, che appunto è una rigenerazione, un essere ripartoriti alla vita divina, alla vita eterna, alla vita nuova di Cristo. È un con morire con Cristo, è un con risorgere con Cristo. E come appunto con il battesimo ci fu una lotta contro il male, una purificazione dal male, così anche la vita cristiana è un continuare, un perseverare in questa lotta contro il male. E quali sono i contesti e le situazioni in cui io devo lottare, perseverare, combattere contro il male? La prima situazione è quella che tu trovi in casa tua. E mi spiego. Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? Non rispose: perché non succeda che cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il buon grano. Lasciate che l'una e l'altra crescono insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legateli in fastelli per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. E questa parabola scosse, turbò i discepoli, che perciò chiesero a Gesù di spiegare il senso di questa parabola. E questa parabola turbò anche Sant'Agostino, che ebbe difficoltà nello spiegare e nell'applicare al suo oggi questa parabola. Questa parabola cosa ci dice? Che nel campo di Dio, la Chiesa, la famiglia cristiana, oltre al buon grano, buoni cristiani, persone convinte, che credono in Dio e praticano e vivono la fede, ci può anche essere della zizzania. Cristiani incoerenti, cristiani non praticanti, gente che ha perso la fede, familiari che al posto che accoglierti e riconoscerti come tuo familiare, tuo fratello, ti fa la guerra contro, ti rende la vita impossibile per il suo comportamento, per le sue scelte, eccetera. Pensiamo a quante famiglie soffrono perché hanno al loro interno un qualcuno che crea disagio, crea malessere, che è causa di litigi esasperanti, di conflittualità irrisolte. Pensiamo a come vivere in comunità, anche tra i religiosi, ma anche in una parrocchia, è occasione della più grande mortificazione, penitenza, conversione, Perché devi accettare i fratelli che hai. Non puoi scegliere tu i parrocchiani o i confratelli di un convento. Accetti quelli che Dio ti ha posto accanto. E devi saperli amare anche se non sono amabili. E devi sapere vivere con loro anche se non sanno condurre onestamente una vita credibile e convinta. A me verrebbe spontaneo, se c'è della zizzania, è fuori posto la zizzania nel campo di Dio, strappiamola. Gesù mi dice: lasciatela. Sappiate che nella Chiesa di Dio c'è spazio anche per gente che non si comporta bene, che è zizzania. Imparate voi, buon grano, a sapere convivere con il fratello che crea scandalo, che crea disagio, che getta discredito sulla tua comunità. Sappi crescere con lui. Agostino è rimasto molto scosso, perché Agostino vive nel secolo IV e appunto dopo la pace costantiniana ormai il cristianesimo è religione di Stato, per cui tanti si fanno battezzare appunto per raggiungere uno status symbol, una posizione ormai riconosciuta e ammirata, apprezzata. Per cui vi sono, al tempo di Agostino, siamo ancora agli inizi del cristianesimo, nel secolo IV, però vi sono delle comunità cristiane, anche tanti cristiani, all'Acqua di Rose, che hanno trovato lì una sistemazione, una posizione sociale, ma che di fatto non vivono la fede cristiana con fervore. È da un secolo che non subiscono più persecuzioni. Le persecuzioni affinavano la fede, adesso invece tutto è pacifico, tutto riconosciuto. Si ha un grande rispetto e venerazione per il vescovo che è quasi come un imperatore. È un'autorità anche a livello civile, oltre che ecclesiastica. Per cui la fede, da parte di alcuni, diventa puramente formale. E non già un fatto di vita, sono zizzania in questa comunità. E Gesù mi dice: lascia che anch'essi rimangano in comunità, accanto a te, anche se questo ti sconcerta, anche se questo ti scandalizza, anche se questo getta discredito. Lascia che gli uni e gli altri crescono insieme. Lascia, resisti alla voglia di eliminarli, di allontanarli, di scomunicarli. Ci furono casi in cui la Chiesa è ricorsa alla scomunica, cosa questa prevista anche dal Vangelo, Matteo 18, che dice: se un fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se non si converte, chiama alcuni fratelli come testimoni e rinnova questo invito alla conversione. Se quel fratello perdonasse del suo peccato, nella sua vita cattiva, presentalo all'assemblea, perché si è appunto l'assemblea a giudicarlo e ad ammonirlo. Se anche di fronte all'assemblea lui perdonasse il suo peccato, allontanalo, abbandonalo a Satana. È la famosa scomunica, che appunto in certi casi la Chiesa, ecco, propinava appunto ad alcuni peccatori, perché appunto allontanati dalla comunità poi intraprendessero cammino di conversione penitenziale, per poi, completato questo percorso penitenziale di conversione, poteva durare anche 4, 5, 10 anni, essere riaccolto alla comunità. Perciò la comunità lo allontanava, pur senza ripudiarlo, perché poi di fatto alcuni cristiani seguivano i penitenti appunto come padri spirituali per accompagnarli in questo cammino di testimonianza cristiana, di recupero dei valori cristiani, come appunto un ammalato che è assistito, no, dal personale sanitario perché possa pian piano guarire, essere curato. E appunto la Chiesa aiutava questi peccatori a cambiare vita, li accompagnava, non era un rifiuto. Però sì, c'era una scomunica, c'era un allontanare dal campo di Dio costui che era zizzania, perché appunto cambiasse vita. Il Vangelo dice anche questo, e la Chiesa ha fatto anche questo, ha scomunicato in alcuni casi. Però in questo passo evangelico Gesù mi dice: sappi che la Chiesa è mio campo anche quando contiene persone così. Lascia fare a me, a tempo debito, questa cernita tra zizzania e buon grano. Tu per adesso sappi convivere con questo fratello, anche se è motivo di fastidio, anche se ti induce con il suo cattivo esempio al male. Sappi resistere. Questo lo dice anche San Francesco a un superiore che non riusciva più a stare in quella comunità perché era insultato dei frati, era percosso dei frati, altro che obbedito e rispettato. E questo ministro, questo superiore, scrive a Francesco d'Assisi: fa che possa lasciare la comunità e andare in un eremo, perché a stare con questi frati io perdo la fede. Non sento più Dio presente in me. Fa che possa lasciare la comunità e scappare, rifugiarmi in un eremo e là contemplare la presenza di Dio, per non perdere la fede. E Francesco dice a questo ministro: rimani con loro e sappi amare anche il fratello che ti percuote. E se questo fratello peccasse mille volte dinanzi ai tuoi occhi per offenderti, per fartela, tu sappi anche allora perdonarlo sempre. Sappi accogliere anche un fratello peccatore, sappi amarlo come ami me. E in questo rimanere con lui trai vera esperienza di Dio. Applicato alla lettera questa parabola, che così come suona è sconcertante, perché ti chiede un qualcosa che tu istintivamente ritiene impossibile accettare. Ecco, in questi contesti avviene la prima lotta, cioè sapere convivere anche con persone che ti trascinano verso il male, che sono esempi negativi. Perché la tua presenza accanto a queste persone può essere quell'elemento che pian piano trasforma la zizzania in buon grano. Forse la tua bontà e il tuo amore e il tuo essere fedele a questa persona che convertirà il cuore di questa persona. Sappi essere fermento buono, affinché grazie a te, che sei luce, che sei vita, questa tenebra, questo male possa essere dissipato e vinto. Sappi combattere in tal modo contro il male. Parecchie volte noi troviamo nei Vangeli la parola prova. Prova che vuol dire tentazione, che vuol dire tribolazione, che vuol dire oppressione, che vuol dire persecuzione, che vuol dire malattia. Ecco alcuni passi. Mentre eravamo ancora peccatori, cioè deboli nella prova, Dio ci ha amati. Cristo è morto per noi. Queste situazioni di persecuzione, di tribolazione, di oppressione, di peccato, eccetera, sono situazioni in cui tu sei messo alla prova, in cui sei verificato. In questa situazione si capisce di che pasta sei fatto. E ciò che anche Gesù ha subito. Dopo il battesimo, lo stesso Spirito Santo che era disceso su Gesù durante il battesimo, lo stesso Spirito sospinge Gesù nel deserto per essere tentato. Cioè per essere messo alla prova, per essere valutato, per essere saggiato, per essere verificato. E di fronte alla proposta di Satana, proposta allettante, proposta anche convincente perché ha un suo ragionamento, una sua fondatezza razionale. E di fronte invece alla parola di Dio, Gesù fa la sua scelta. Io sto dalla parte di Dio, mi fido di Dio, credo in te, oh Padre. E rinuncio a te, Satana, rinuncio alla tua proposta. Ecco, in quella circostanza di prova, Gesù è messo alla prova, è saggiato, è verificato. Si lascia discernere, testare, per capire appunto quale convinzione c'è in lui, qual è la sua scelta effettiva, che cosa vuole rifiutare, che cosa vuole prediligere. Gesù ha subito tante prove. Prove di vario tipo. Per esempio, quando lui compie miracoli, annuncia il Vangelo, eccetera, eppure la gente non si lascia convincere, non accetta questo suo messaggio e non gli basta i miracoli che lui compie, vuole un altro segno. Questa pretesa della gente, questa incredulità della gente mette a prova, mette ad una prova Gesù, il quale, si dice nel Vangelo, gemendo dal profondo dell'anima, disse: come mai questa generazione domanda un segno? Noi viviamo in un mondo scristianizzato. Abbiamo forse anche in famiglia gente che non crede, gente che pian piano ha perso la fede. Adesso dice che a lui non interessa Dio, la Chiesa, Gesù Cristo, altro per la testa. La presenza di questa gente, a noi molto vicina, la nostra gente, che ha perso la fede, questa sua situazione di gente non credente, mette ad una prova la mia fede. Perché obbliga me a dirmi: ma perché tu continui a credere? E per quale motivo tu credi? In che tipo di Dio credi? Ma le sue ragioni non ti convincono a seguire il suo esempio? l'incredulità della gente, la pretesa da parte della gente di avere un segno più convincente nei confronti di Cristo, è chiaro che mette alla prova Cristo, mette alla prova me, la mia fede. I discepoli cercano di liberare un giovane indemoniato da questa possessione demoniaca, ma non riescono a scacciare il demonio. E allora, sfiduciati, si rivolgono a Gesù: come mai non siamo riusciti a scacciare questo demonio nel tuo nome? E Gesù dice: generazione incredula, fino a quando sarò in mezzo a voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Ne ho piene le scatole di voi. Piantatela, smettetela. Fino a quando dovrò stare con questa gente? È chiaro che la rozzezza spirituale, la incredulità dei discepoli mette a dura prova la pazienza, la tolleranza, la costanza di Gesù. Fino a quando dovrò sopportarvi? Ne ho abbastanza di voi, piantatela. E ha avuto anche ben altre prove, cioè momenti in cui Gesù ha dovuto rinnovare la sua fiducia in Dio e rinunciare invece ad altre proposte alternative. Pensiamo a Gesù nel Getsemani. Si dice che cominciò a provare paura e angoscia. La prova ti mette a dura prova, ti fa soffrire, ti crea angoscia, perché è un momento difficile in cui sei messo alla prova. E disse loro: la mia anima è triste da morire, restate qui e vegliate. Sappiamo cosa avvenne là nell'orto degli ulivi. Che cosa ha messo a dura prova la fede e la fiducia di Gesù? Gesù ha affrontato prove politiche, sociali. Quante volte ha dibattuto, ha discusso con i capi del popolo e con i capi dei sacerdoti? E quante volte appunto i farisei e i capi dei sacerdoti hanno teso dei tranelli contro Gesù per cogliere in fallo, così avere motivi per condannarlo a morte? Gesù ha avuto prove familiari. Si racconta che una volta era lì a parlare alla gente, ad annunciare il Vangelo, eccetera, gli dicono: guarda che c'è fuori tua mamma e i tuoi fratelli che ti cercano. E un evangelista precisa, e i fratelli dicevano di Gesù che lui era fuori di testa e fuori di sé, per questo volevano portarlo via. Per cui ci fu un'incomprensione da parte degli stessi parenti, chiamati fratelli di Gesù, del suo insegnamento. Gesù sapeva che anche la sua gente a lui vicina, i suoi parenti, lo prendevano per matto, per fuori di testa, per uno che non sapeva ciò che diceva, per uno che si stava mettendo nelle grane, nei pasticci, e metteva nei pasticci anche il parentato. Gesù ha avvertito questo. Gesù fu messo alla prova soprattutto dal fatto che i suoi discepoli non sempre capivano il suo discorso. Sì, lo seguivano, ma questo discorso è duro, chi potrà capirlo? Volete andare a vedere anche voi? Gesù, nell'ora suprema della passione, della morte, si sente solo. Quando nell'orto del Getsemani dice: rimanete con me e pregate con me, per non essere indotti in tentazione, per non cadere in questo momento di prova, per il quale momento di prova io provo angoscia. Rimanete con me. Non rimasero con lui, lo lasciarono solo, loro andarono poco distanti a dormire. E Gesù si vide anche solo nella sua via crucis, che appunto lo conduceva al Calvario. Tutti lo avevano abbandonato, l'aveva profetizzato, e di fatto così era successo. Tutto questo è una prova. Ho predicato per 3 anni. Ho svolto la mia missione per il quale il Padre mi ha mandato per ben 3 anni. Cosa non conta? Neanche un discepolo è rimasto con me. Della molta folla che mi ha seguito, che mi ha ascoltato, soltanto 12 hanno vissuto con me, hanno condiviso con me questi anni di missione. E adesso nessuno è rimasto con me. Tutti mi hanno abbandonato. Tutto questo è una prova. Ecco, vivere da cristiani non è una cosa semplice e scontata. Collaborare con Dio per la nostra salvezza non è una cosa semplice e scontata. Essere responsabili nei confronti di Dio, che ti usa grande misericordia, non è cosa scontata. Rispondere a Dio, essere responsabili, collaborare con Lui, essere corresponsabili, comporta una lotta continua. E noi abbiamo nella vita tante situazioni in cui appunto dobbiamo combattere per perseverare nella fede. Sono queste le situazioni in cui noi dobbiamo rinnovare la nostra scelta, ridire a noi stessi di chi ci fidiamo, a chi ci abbandoniamo. Pensa per esempio alla malattia. La malattia, quella seria, manda in crisi tutti i valori. Il valore della vita, il valore della salute, il valore del lavoro, il valore degli affetti. A cosa è servito formare una famiglia, lavorare così tanto, avere grandi sogni, impegnarmi per raggiungere il traguardo? Quando poi a 50 anni, a 40 anni, mi arriva una malattia che mi porta alla tomba. Che senso ha la vita? C'è poi un Dio che ti fa fare questa fine? Di fronte alla malattia tu devi riconfermare se c'è un qualcuno di cui hai fiducia. E se c'è qualche parola, qualche risposta a questi tuoi perché, che meriti di essere accolta come risposta convincente, vera, tu solo hai parole di vita eterna. E questo sentirti rimesso in discussione nelle cose essenziali della tua vita, è chiaro che comporta da parte tua una grande sofferenza interiore, perché devi fare una scelta che ti costa molta fatica. E noi nella vita abbiamo 4-5 situazioni, occasioni in cui dobbiamo fare delle scelte che ci costano fatica, scelte che comportano una revisione dei nostri schemi di valore, per poi scegliere quel valore che veramente vale la pena di essere scelto. Non solo la scelta della moglie, del lavoro, di avere un figlio, di farsi curare, ma tante scelte nella vita, ecco, comportano una lacerazione interiore, una lotta interiore, una trasformazione, una modificazione, una conversione, un travaglio interiore. Come fare ad affrontare questi momenti difficili a livello politico, sociale, familiare, di salute, eccetera, di convivenza, di riuscita del lavoro? Ecco, come affrontare questi momenti difficili in cui sei messo alla prova e ti senti tremare le gambe e il cuore quando devi fare una scelta impegnativa? Ecco, San Paolo ai cristiani che dicevano: ma come vivere questa vita cristiana che tu ci hai descritto? Come vivere questi valori cristiani così impegnativi, così coinvolgenti, così radicali? Come fare a viverli? Come fare a raggiungere questi valori, a lottare contro il male, a vincere sul male? E dunque a far crescere in noi questa novità battesimale. Come fare? Paolo risponde a questi cristiani in questo modo. Efesini 6. Attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell'armatura di Dio. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni perseveranza, pregando per tutti i santi e anche per me. È un discorso questo ricco di immagini che non riusciamo a cogliere con molta chiarezza. Ecco, cerchiamo di tradurre con parole nostre queste immagini che Paolo utilizza per dire con quale armatura, con quale arma riuscire a sconfiggere il male, riuscire a superare la prova. Gesù ha vinto le tentazioni, ha superato la prova a cui fu sottoposto da Satana. Ecco, a quali armature io devo ricorrere per riuscire anch'io a superare questa prova? Mi dice San Paolo con queste immagini: state ben fermi, cinti i fianchi con la verità. Quando sei nella prova e non sai che scelta fare, incomincia a vivere con coerenza la tua fede, vivere ciò in cui credi, affinché la tua vita dimostri la fondatezza e la bellezza della tua fede, perché c'è coerenza tra ciò che dici e ciò che vivi. Non dici una cosa e poi ne fai un'altra, ma vivi ciò in cui credi, vivi ciò che dici. Questa coerenza nella fede, questa vita coerente, questa vita di fede coerente, è per te una grande arma preziosa per combattere certe esitazioni, certe prove. Vivo in un mondo scristianizzato. Forse anche incontro tante persone che hanno perso la fede, che adesso conducono una vita ben diversa da prima. Questo mi sconcerta. Come fare ad affrontare questa situazione? Occorre che io per primo viva con coerenza la mia fede. Perché se io vivo ciò in cui credo, io so che la preghiera è importante, beh, allora va a pregare. Perché non viene mai in chiesa? Perché non vai mai in coro con i frati a pregare? E poi dici che la preghiera è importante, il rapporto con Dio è importante. Incomincia ad andare materialmente, fisicamente, in coro a pregare. Vivi con coerenza questa tua fede nel valore della preghiera, poi capirai, ecco, come rispondere o come fronteggiare il cattivo esempio degli altri, i quali hanno perso il valore della preghiera e hanno perso anche la fede. Perciò il primo modo per rispondere o per vincere nel momento della prova è quello di avere una vita coerente. Il mio matrimonio è in crisi per tanti motivi. Non so cosa fare. Incomincia tu ad essere coerente in quanto marito, in quanto moglie, in quanto figlio. Per poi capire come sanare l'incoerenza dell'altro o la mancanza dell'altro. O per sapere almeno poi cosa decidere. Però devi decidere dopo che tu hai vissuto con coerenza il valore che adesso, questo valore è messo ad una prova, è messo in discussione. Rivestiti con la corazza della giustizia. Per giustizia si intende l'opera giusta di Dio. Dio fa le cose giuste. Secondo giustizia, fa le cose senza errore, fa le cose con giustezza, senza falsità. Ecco, e Cristo dice: io voglio compiere le opere del Padre, voglio compiere la giustizia del Padre, cioè le opere giuste del Padre, costi quel che costi. Perciò Dio, perciò Cristo dirà in certe circostanze: occorre dare a Dio ciò che è di Dio. Cioè Cristo ha zelo per le cose di Dio. È entusiasta, è infiammato, è super convinto, è quasi fanatico per le cose di Dio. Se in te c'è zelo, passione nelle cose che fai, tu vinci la prova, ma se sei flemmatico, inconsistente, apatico, indifferente, come fai a superare la prova? Se sei debole e fragile, come fai a combattere contro il nemico? Devi essere forte, fortificato, zelante, convinto. Avendo come calzatura i piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Deve avere passione nell'annunciare il Vangelo. Un Vangelo della pace. Primo, devi essere convinto tu, per primo, che il Vangelo che tu stai annunciando, la parola che tu stai annunciando, è una parola che dona pace, che dona benessere, che fa bene all'uomo. Credere nella bontà di ciò che annunci. Perché se per te il Vangelo è una dottrina come tante altre, io la penso così, tu la pensi così, con quale passione puoi enunciare questa parola? Se appunto tu non sei convinto che questa parola e questa soltanto dona la vera pace all'uomo, dona la vera pienezza all'uomo, realizza veramente l'umanità, è la parola vera, è la parola che dona vita, è la parola essenziale. E avere zelo per propagare il Vangelo. Gesù disse a te, ai discepoli, andate e annunciate il Vangelo e fate discepoli tutte le genti, annunciando il Vangelo e battezzandole. Oggi invece ci viene detto, ma lascia stare di annunciare il Vangelo, impara invece ad accogliere quei valori che anche altri hanno. Più che andare ad annunciare, va ad imparare dagli altri. Da qui appunto il dialogo ecumenico, il dialogo tra le varie religioni, che se è mal inteso diventa negativo. Io rispetto le altre religioni e dialogo con le altre esperienze religiose perché so che Dio parla al mondo in tanti modi, anche attraverso le forme religiose che l'uomo si è inventato per raggiungere Dio. Così come Dio parla all'uomo anche attraverso la coscienza che ogni uomo, a prescindere dalla sua religione, possiede. Ma tu devi partire dalla convinzione che la tua religione non è una cosa che tu ti sei inventato, ma è la stessa rivelazione che Dio ha dato a te. È Lui che si è rivelato a me. Non sono mica stato io che sono andato a scoprire chi è il vero Dio. È Lui che si è manifestato a me. È Lui che ha mandato suo Figlio per rivelarci e raccontarci chi è Dio e come è fatto Dio, chi è l'uomo e in cosa consiste la vita dell'uomo. Io devo essere convinto della mia religione, che è una fede rivelata, che è una parola rivelata, e sapere che questa mia parola è la parola di verità, è la parola piena che Dio mi ha consegnato. Nella pienezza dei tempi Dio si è manifestato mandando suo Figlio, che è l'ultima parola che realizza appieno la rivelazione di Dio. Se io metto il Vangelo alla pari di tante altre filosofie, rendo la parola del Vangelo non più parola di Dio, ma parola di uomo, che appunto in tanti modi ha concepito Dio, ha cercato Dio, ha descritto Dio. Tra le varie descrizioni di Dio c'è anche quella del Vangelo. Il Vangelo è la parola che Dio mi ha consegnato. È la parola che Dio ha proferito. Il Vangelo è lo stesso Gesù che annuncia, rivela chi è il Padre. Perciò io posso dialogare con le altre religioni, posso mettermi in ascolto se io ho approfondito il Vangelo, la rivelazione, come la parola vera, la parola piena di Dio, la parola che realizza ogni profezia. Gesù, quando vuole, dice: tutto è compiuto. Con questo mio ultimo gesto di consegnarmi appunto all'umanità come dono supremo, ecco, io realizzo tutto quanto è stato profetizzato ed è stato predetto. Tutto in me si realizza, si compie. Gesù è il compimento della rivelazione, è la rivelazione piena di Dio. Chi vede me, vede il Padre. Chi ascolta me, ascolta il Padre. Perché ciò che io compio è lo stesso Dio Padre che compie queste cose in me. Ciò che io dico sono le stesse parole che Dio pronuncia attraverso me. Ecco, tu puoi superare la prova se hai zelo nel propagare il Vangelo. Se sei convinto dell'annuncio evangelico che tu rivolgi agli altri. Ma se tu predichi senza convinzione, se annunci il Vangelo senza convinzione, è chiaro che tu non hai la forza sufficiente per affrontare la prova, la crisi di fede, il confronto tra le varie fedi. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere i dardi infuocati dal maligno. Cosa vuol dire? Saper leggere la storia, i vari avvenimenti, con lo sguardo di fede. La storia, secondo, cioè agli occhi dell'uomo, può essere un insieme di fatti occasionali, senza un filo rosso, senza una logica, senza un orientamento. L'acqua scorre così a casaccio. Chi va in un senso, chi va nell'altro. Mentre agli occhi della fede, con gli occhi della fede, io vedo come la storia è guidata da Dio. Perché Dio agisce nella storia. Per cui la mia storia, la mia vita, non è soltanto il tempo che io ho vissuto, non è soltanto una storia civile. La vita, la storia di questa comunità, è una storia di salvezza, è una storia nella quale Dio è intervenuto agendo, conducendo la storia, dando senso ai fatti, i segni dei tempi. Questo fatto vuol dire questo, significa questo, mi dice questo. Il profeta è colui che legge la storia del suo popolo con gli occhi della fede, per cui dà senso, dà un significato alle cose che stanno accadendo. Siamo deportati in Babilonia, c'era distrutto il Tempio, è sorto un profeta in mezzo a noi, fatti molto diversi. Che senso ha questo fatto? Cosa ci vuole dire Dio con questo fatto? Il profeta, che considera la storia con gli occhi di Dio, con gli occhi della fede, dà un senso ai fatti. Che senso ha questa malattia? Che senso ha questo fatto che mi è successo in famiglia? Che senso ha questo che mi è capitato? Ecco, tenete sempre in mano lo scudo della fede, cioè sapere leggere gli avvenimenti con uno sguardo di fede, con gli stessi occhi di Dio. Perciò intravedere in questi fatti la trama che Dio sta tessendo, o la matassa che Dio sta dipanando. Prendete anche l'elmo della salvezza. L'elmo lo si mette in testa, e la testa è la parte più importante, si spera, del corpo umano. Ecco, assicurate l'essenziale. E l'essenziale è questo, che voi siete persone salvate da Dio. Dio è la vostra salvezza. Questa convinzione che Dio vi ha salvati, vi ha riscattati, vi ha liberati, vi ha guariti, vi ha resi suoi figli, questo per voi è l'elmo che protegge la parte centrale della mia vita, che protegge e assicura l'essenziale della mia vita. Prendete anche la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Di fronte a certe situazioni in cui non so che scelta fare, è importante che io ricordi a me stesso certi slogan, certe frasi del Vangelo. Di fronte a Satana che dice: trasforma queste pietre in pane. Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane, in altre parole, se Dio ti vuole bene, se tu senti figlio amato da Dio, domanda a Dio che trasformi questa indigenza, queste pietre, in ricchezza e in abbondanza, pane. Come fai a dire che Dio ti vuole bene se ti lascia nella fame? Ti vuole bene, ti dia molti soldi, ti faccia fare carriera, ti assicuri un successo nella vita, ti dia un buon conto bancario. Se no, in che senso Dio ti vuole bene e tu sei suo figlio amato da Dio? E Gesù com'è che risponde a questo ragionamento fondato, che ha una sua logica? Se Dio ti ama e ti vuole bene, devi assicurarti benessere. Com'è che Gesù risponde? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non sta lì a ragionare con Satana, appunto per smontare questa proposta che è infondata, che è irrazionale. Dice: è vero, però non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Così sta scritto. È giusto, no, pagare le tasse a Cesare? Date a Dio ciò che è di Dio, date a Cesare ciò che è di Cesare. Se spetta a Cesare, date a Cesare. Ma c'è anche un qualcosa che spetta a Dio, sappiatelo riservare a Dio. Riconoscete anche i diritti di Dio. E ciò che anche Maria ha risposto. Cosa avrà capito Maria di quell'annuncio dell'angelo? Ma com'è possibile questo che io diventi madre? Non conosco un uomo, non ho fatto l'amore con nessun uomo. È un ragionamento logico, no? Non preoccuparti, lo Spirito Santo scenderà su di te e ti adombrerà la potenza dell'Altissimo. E colui che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Cosa avrà capito? Cos'è il suo Spirito Santo? Cosa vuol dire mi coprirà, mi adombrerà? Perché nulla è impossibile a Dio. Mi sembra impossibile, ma nulla è impossibile a Dio. Allora Maria dice: se nulla è impossibile a Dio, anche ciò che io non capisco perché è fuori dei miei schemi, dei schemi normali, si compie in me ciò che tu hai detto. Non ho capito nulla di ciò che tu mi hai detto, però mi fido di te, perché per te nulla è impossibile. Ecco in che modo io talvolta riesco a superare la prova. Non appunto sgretolando il ragionamento dell'avversario, o spezzando, ecco, la prova in se stessa, ma contrapponendo a questa situazione una frase che accetto nella sua totalità, nella sua globalità, come se fosse un proverbio, che non capisco bene perché è sorto così il proverbio, però si dice così, dunque sta scritto. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Per cui è vero sì che il pane è importante, però è più importante fidarsi di Dio. E tal modo rifiuta la proposta di Satana, che ha una sua razionalità, che ha una sua fondatezza, che ha una sua ragionevolezza, e accetta, sposa, sceglie la proposta di Dio. Perché l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ho io certe frasi evangeliche, ecco, da ripetere a me stesso in momenti in cui sono turbato. Ebbene che io trovi certe frasi, capisci, come armatura da utilizzare in questi momenti in cui mi sento esposto al pericolo. Non so che cosa scegliere, non so che cosa fare, non so che bene scegliere. Conclusione. Se Paolo mi parla di questa armatura da indossare per vincere le tentazioni, per superare la prova, vuol dire insomma che non è facile vivere il Vangelo. È rischioso vivere il Vangelo. Occorre essere ben armati, perché vivere il Vangelo significa esporsi a tanti colpi, a tante prove, a tante reazioni. Ecco perché la vita cristiana è una lotta. Ed è una lotta sia interna che esterna, perché il male, la zizzania, è presente in noi, oltre che fuori di noi. Perciò occorre combattere la zizzania che è presente in noi. Occorre combattere il male, l'oscurità che è presente in noi ed è presente fuori di noi, attorno a noi. Perciò la lotta è sia interiore che esterna. Siamo messi alla prova da noi stessi, oltre che dagli altri o dalle situazioni esterne. E non sentirti al sicuro, perché tutta la vita cristiana è una continua lotta. Perché quando ti pensi al sicuro, forse è il momento in cui poi prendi la freccia più pericolosa che ti stronca. Perché dice la scrittura, chi pensa di stare in piedi, badi di non cadere. Quando ti senti al sicuro, forte, autosufficiente, è proprio il momento in cui puoi essere colpito. E questa freccia può farti stramazzare a terra. Chi pensa di stare in piedi, badi di non cadere. E pensavo che con il matrimonio, sai, poi tutte le mie avventure passate, i miei desideri, insomma, scomparissero, perché ormai ho preso moglie, le voglio molto bene, mi sono appena sposato, l'amore per lei farà. Invece mi accorgo che dopo neanche un anno di matrimonio, ecco, le voglie di andare altrove, di fare altre avventure, ci sono ancora. Per un po' ho resistito, invece questa volta ci sono caduto. Ecco, questo tale, appunto, pensavo di essere ormai al sicuro, di poter stare in piedi, perché ormai aveva confermato la sua scelta matrimoniale, ha avuto troppa fiducia dalla sua sicurezza. A questo tale che appunto mi disse così, perché è un fatto vero, io risposi: fratello, sta scritto, chi pensa di stare in piedi, badi di non cadere. Ti pensavi già al sicuro, perciò hai tolto l'armatura, hai tolto appunto la vigilanza e ci sei cascato. Guarda che la lotta è costante, perché il male è sempre presente in noi e attorno a noi. Puoi sempre essere colpito dall'influenza, dal virus, per cui non esporti troppo, con leggerezza. E come fare per oleare queste armi? Con la preghiera. Perché quest'arma sia veramente efficace, ho elencato quali armi appunto Paolo consiglia per superare la prova, beh, occorre che tu, ecco, rafforzi queste armature con la preghiera costante. Cioè, che vuol dire vivere sempre alla presenza di Dio. Preghiera costante non vuol dire stare sempre in chiesa a dire rosari, ma vuol dire in ogni cosa che tu fai, in ogni pensiero che tu hai, sappi che Dio è presente. Compi ogni cosa a gloria di Dio, a testimonianza buona per Dio. Vivi alla presenza di Dio. Una persona veramente innamorata pensa alla persona amata ovunque vada e qualunque cosa faccia. Il pensiero è sempre lì. Anche se lontano dalla persona amata. L'uomo veramente credente sente Dio presente in ogni istante della sua vita, vive ogni istante alla presenza di Dio. Questa è la preghiera continua, è il contatto costante con Dio. Ecco, con questi stratagemmi, con queste armi, è possibile superare quelle molteplici prove che noi incontriamo nella vita. Prove che mettono a dura prova la nostra scelta battesimale. Prova che, come un esame accademico, scolastico, ecco, verifica che consistenza hai, che fondamento ha la tua fede. Se veramente sei convinto di aderire a questa persona di cui veramente ti fidi. Quando sei traballante, a cosa ti appoggi per non cadere? Ti appoggi a questo o a quest'altro? Perché appunto credere vuol dire appoggiarsi a, fondarsi su qualcuno. La tua casa su che cosa è fondata? Sulla roccia o sulla sabbia? È chiaro che di fronte alla prova del temporale, dei venti, si capisce qual è il fondamento di questa casa. Se la roccia, in quel caso, non crolla nonostante il temporale, nonostante l'inondazione, oppure la sabbia, nel quel caso la casa crolla e la sua rovina fu grande, dice il Vangelo. Ecco, la Quaresima è un tempo in cui io verifico la consistenza della mia fede. Buona Quaresima. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ho superato ogni misura.